Sono le 10:37 minuti. Un saluto ai nostri.
E materie prime.
Ecco, abbiamo parlato sulla sigla. Un saluto ai nostri ascoltatori, ascoltatrici di Radio Popolare. In collegamento come ogni lunedì, Alfredo Somozza. Buongiorno, Alfredo.
Buongiorno Sciauchi, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici.
Ecco, oggi dalle 6 del mattino fino alle 23 Radio Polare è sintonizzata sulla Palestina, e quando si parla della questione palestina, palestinese, non si può non parlare del contributo che ha dato l'America Latina. A partire faccio sentire un discorso del 79 all'ONU, quindi 10 anni prima del discorso ad Algeri di Arafat, quando ha proclamato lo Stato palestinese, di Fidel Castro. Sentiamolo.
La questione de Palestina es la medula del problema del Oriente Medio. La base de la paz justa en la región comienza con la retirada total e incondicional de Israel de todos los territorios árabes ocupados, y supone para el pueblo palestino la devolución de todos sus territorios ocupados y la recuperación de sus derechos nacionales inalienables, incluido el derecho del retorno a su patria, a la libre determinación y al establecimiento de un Estado independiente en Palestina, de conformidad con la resolución 3236 dell'Assemblea Generale.
Ha visto bene, 10 anni dopo c'è stata la dichiarazione di Algeri di Arafat. Fidel Castro ha parlato da sempre, ha chiesto e ha rivendicato il diritto all'autodeterminazione del popolo palestinese.
Sì, beh, come tutte le lotte che all'epoca diciamo in qualche modo attraversavano il cosiddetto terzo mondo, questo è stato un cavallo di battaglia dai primi tempi. Tra l'altro, in quel breve passaggio che hai fatto ascoltare c'è una frase di Fidel Castro che è verissima, cioè Palestina e Israele sono al centro di tutta la problematica mediorientale. Lo sappiamo benissimo che la geopolitica del Medio Oriente gira attorno ai rapporti che si stabiliscono man mano tra Israele e Palestina e il resto dei paesi arabi, con ingerenza di mezzo mondo, no? America Latina da sempre ha sostenuto la causa palestinese. Diciamo che nel continente americano, visto che oggi il Canada ufficializzerà il proprio riconoscimento, nel continente americano su 22 stati veri, perché poi ci sono tutta una serie di isolette caraibiche che sono formalmente stati autonomi, ma difficile, diciamo, riconoscere un'importanza politica, dei 22 stati veri soltanto due a questo punto non riconoscono la Palestina, che sono gli Stati Uniti e il Panama, che, come sappiamo, un rapporto particolare con gli Stati Uniti e non ha nemmeno la moneta. Gli altri paesi, Cuba ha riconosciuto, pionieri insieme all'Algeria, del riconoscimento della Palestina nel 1988, ma poi il secondo paese americano sarà il Costa Rica nel 2008, e poi arriveranno insieme un bel gruppo di paesi tra il 2009 e il 2011, dal Venezuela all'Argentina, dall'Ecuador al Brasile, dal Cile al Perù, al Salvador. Gli ultimissimi riconoscimenti dello Stato palestinese sono arrivati proprio tra il 2024 e quest'anno, che sono stati la Giamaica, il Guatemala, che in passato aveva avuto rapporti militari molto importanti con Israele ai tempi della dittatura, e l'ultimissimo è proprio il Messico, che ancora formalmente non ha finito l'iter di riconoscimento, ma la presidente Sheinbaum ha accettato le credenziali dell'ambasciatrice palestinese in Messico, quindi si può dare per concluso l'iter.
Ecco, Alfredo, prima di tornare sulle ragioni dell'empatia dell'America Latina nei confronti dei palestinesi, quasi sembra la storia degli irlandesi, no? Chi ha subito la colonizzazione, le ingiustizie, e poi dopo si rivede negli occhi dei bambini palestinesi e bambini di Gaza. Sentiamo, questo è un concerto che si è tenuto 2 settimane fa a Messico, nella piazza centrale di Città del Messico c'erano 180.000 persone che gridavano Palestina libera. Il cantante è un cantante della Costa Rica, è un rapper, si chiama Residente, è un figlio d'arte da un punto di vista politico, nel senso che suo padre è stato un grande sindacalista in Costa Rica. Sentiamo.
Primero quiero presentarlos a los chicos. Di tu nombre, ella está aprendiendo español.
Hola, México. Soy Alma Abel, soy de Palestina, alto el genocidio.
Vamos a recibirla con un abrazo. Palestina libre, Palestina libre, Palestina libre.
Palestina libre, Palestina libre, Palestina libre, Palestina.
Ecco Alfredo, questa forse è la più grande manifestazione se parliamo di record. I bambini che abbiamo sentito sono è una famiglia di Gaza che è finita in Messico, quindi l'America Latina da questo punto di vista si sta dando da fare. Ti chiedo questa empatia dell'America Latina, perché comunque i politici, soprattutto nei regimi democratici, nel senso sentono anche gli umori dell'opinione pubblica. Ho visto per esempio che in Messico ci sono state manifestazioni oceaniche per un cessate il fuoco oppure a fianco dei Gazawi. Questa empatia nasce anche da quello che ha subito ha subito l'America Latina?
Sì, sono due i motivi. Sì. Uno è proprio questo, è l'identificazione con un popolo. In America Latina non esiste forse un popolo che abbia avuto il destino dei palestinesi, se non pensiamo agli indigeni, ovviamente. Anche loro hanno perso le terre e nessuno li ha mai più riconosciuto come quello che erano, cioè come nazione. Però, diciamo, contemporaneamente è un'identificazione. Poi non è indifferente il fatto che il grande tutore o difensore di Israele siano gli Stati Uniti, e quando ci sono di mezzo gli Stati Uniti in America Latina automaticamente diventano simpatici gli altri. Poi però c'è anche un secondo motivo, che è il fatto che si sa molto poco, ma c'è una grandissima collettività palestinese in America Latina emigrata ai tempi dell'Impero Ottomano, quindi parliamo non di persone, non di profughi delle guerre attuali in Medio Oriente, ma di persone che emigrarono in passato. La maggior parte erano cristiani, cioè palestinesi cristiani, greco-ortodossi, molti provenivano da Betlemme o da Beit Jala, da Beit Saur, fuggivano dalla coscrizione obbligatoria ottomana e ovviamente anche della povertà. E in Sud America ci sono tre grandi comunità, la prima al mondo fuori dal Medio Oriente, che è quella cilena, che sono circa mezzo milione di persone, anche in Brasile poi ci sono 100.000 oriundi palestinesi e in Colombia altri 100.000, e poi c'è un nucleo molto importante in Centro America, tra Honduras e Salvador, che sono due paesi molto piccoli, ci sono più di 250.000 persone oriunde palestinesi. L'attuale presidente del Salvador, Najib Bukele, è nipote di un palestinese cristiano emigrato, il cui figlio, cioè il papà di Bukele, si convertì all'Islam diventando imam, mentre Bukele è tornato alla tradizione. Quindi in realtà è un mondo che ha partecipato delle grandi emigrazioni verso l'America, insieme ad altri tanti altri arabi, perché poi c'è una fortissima presenza siriana e libanese, in Brasile, Argentina ad esempio, è molto forte. Ecco, parteciparono a quelle grandi ondate migratorie, e che hanno dato grandi nomi alla politica, al mondo della cultura, al mondo della finanza. Ci sono delle famiglie molto importanti dal punto di vista economico in diversi paesi, quindi ecco, c'è un radicamento storico dei palestinesi che no, non è indifferente rispetto alle scelte che hanno fatto poi i paesi. Ecco, il paese che si è mantenuto da questo punto di vista un po' più nell'equidistanza, diciamo, è il Messico, che come dicevamo prima è l'ultimissimo paese latinoamericano, togliendo il Panama che non ha riconosciuto, che sta riconoscendo la Palestina per una serie di motivi, ma motivi che vanno anche cercati nel partenariato economico, perché il primo partner economico di Israele in America Latina è il Messico, e per il Messico il primo partner economico in Medio Oriente è Israele. Cosa si scambiano? Non prodotti agricoli, perché più o meno producono lo stesso. Lo sa chi è appassionato di avocado al supermercato, si alternano quelle che arrivano da Israele e quelle che arrivano dal Messico, hanno un'agricoltura molto simile ai due paesi. Quello che si scambiano sono prodotti industriali, cioè il Messico è un grande esportatore di prodotti, di autoveicoli, di macchine per la automazione, mentre Israele esporta alta tecnologia, esporta farmaci, eccetera. Quindi, diciamo, sono partner economici importanti. Per questo motivo è stato, diciamo, sempre preso con le pinze. Simbolico il fatto che il riconoscimento messicano dello Stato di Palestina avvenga con la presidenza della prima donna presidente del paese, ma anche il primo capo di Stato ebreo dell'America Latina, che è Claudia Sheinbaum, che è quella che ha appena ricevuto l'ambasciatrice di Palestina a Città del Messico.
Veniamo a oggi, questo è uno dei brani di discorsi di Gustavo Petro all'ONU, poi di Gabriel Boric, presidente cileno, Gustavo Petro, presidente colombiano, e poi presidente brasiliano Lula.
Cuando muera Gaza, morirá la humanidad toda.
He instruido a la ministra de Defensa que a la brevedad me presente un plan de diversificación de nuestras relaciones comerciales en materia de defensa, que nos permita dejar de depender de la industria israelí en toda área. En este sentido, respaldamos la propuesta adoptada por el gobierno de España de decretar un embargo de armas al gobierno de Israel para que no sigan matando niños.
É muito grave o que está acontecendo nesse momento no Oriente Médio. Ou seja, não se trata de ficar discutindo quem está certo, quem está errado, quem deu o primeiro tiro, quem deu o segundo. O problema é o seguinte aqui, não é uma guerra, é um genocídio que já matou quase 2.000 crianças que não têm nada a ver com essa guerra, que são vítimas dessa guerra. E, sinceramente, eu não sei como é que um ser humano.
Ecco, Alfredo Lula è stato il primo a parlare di genocidio.
Assolutamente, nel novembre 2023, quindi appena iniziata la risposta di Israele dopo i fatti del 7 ottobre, è stato il primo a parlare di genocidio e già portando anche queste parole nell'Assemblea Generale dell'ONU del 2024, dell'anno scorso. Infatti Lula poi ha fatto un passo successivo, ha fatto un confronto di quello che stava avvenendo in Israele in Palestina con l'Olocausto, e per questo motivo è stato dichiarato persona non grata per Israele. Non è l'unico, ovviamente, non gradito. Gustavo Petro, presidente della Colombia, l'abbiamo sentito anche lui dal novembre, anzi dicembre 2023, quindi poco dopo Lula, ha parlato di genocidio, riferendosi ai bombardamenti, e ha interrotto la Colombia, ha interrotto relazioni diplomatiche con Israele. In America ci sono tre paesi che hanno richiamato gli ambasciatori e interrotto le relazioni diplomatiche, sono appunto la Colombia di Petro, la Bolivia e il Nicaragua. L'unico alleato a prescindere, che è, diciamo, schiacciato sulle posizioni degli Stati Uniti, ancor più dell'Italia, nella regione, è Javier Milei, presidente dell'Argentina, che non è ebreo, ma vorrebbe esserlo, questo è quello che lui dichiara, che si è recato già 2 volte in Israele e che ha come guida spirituale un rabbino, che questo in sé sarebbero fatti suoi, ovviamente, ma questo poi si traduce in un sostegno a tutto campo a Israele. Ecco, l'Argentina ha avuto sempre una politica molto anche qui equidistante sul Medio Oriente, già dai tempi di Perón, in realtà i peronisti hanno sostenuto, è stato Cristina Kirchner a riconoscere la Palestina nel 2010, ma loro hanno sempre mantenuto buone relazioni con Israele, se non altro perché l'Argentina è la patria della seconda, terza comunità più importante ebraica al mondo, e tra l'altro un paese nel quale ci sono stati due feroci attentati di Hezbollah contro obiettivi israeliani. Comunque Milei ha fatto votare l'Argentina insieme a quel gruppettino di paesi capeggiati da Stati Uniti e Israele, c'è cioè quell'isoletta che dice
Micronesia, Papua, esatto. Nuova Guinea,
qualche giorno fa, infatti l'unico voto di un paese vero in quel plottone dei 12 voti contrari è stato l'Argentina e Milei, rompendo una tradizione diplomatica argentina che non aveva mai votato insieme a, per quale motivo? Perché poi l'Argentina si aspetta che quei paesi che hanno votato oggi per la Palestina sostengano l'Argentina quando si vota sulle Malvinas. È tutto un gioco diplomatico, ovviamente.
Ecco Alfredo, Boric ha citato la Spagna, presidente Pedro Sánchez, visto le relazioni anche culturali, storiche tra la Spagna e i paesi dell'America Latina, quanto conta adesso a Madrid per l'America Latina progressista avere un primo ministro socialista come Sánchez.
Sánchez.
Sì.
Ma conta molto per i paesi ispanofoli, ovviamente, per i brasiliani, la Spagna è come tanto per quanto per l'Italia. Conta molto perché loro sono convinti di far parte di una famiglia con valori comuni. E infatti in America Latina oggi, stavo facendo la rassegna stampa prima, i giornali, in realtà è molto bassa la notizia del fatto che Gran Bretagna e Francia riconosceranno lo Stato di Palestina, lo raccontano come una cosa diciamo piuttosto scontata, però tutti si soffermano su un punto, cioè che questi riconoscimenti, al di là del riconoscimento in sé che come sappiamo purtroppo inciderà molto poco sulla realtà, sta a indicare, è un segnale in più di come stanno cambiando gli equilibri mondiali, cioè lo sfaldamento del G7, perché la Francia, la Gran Bretagna e il Canada sono tre paesi del G7 che adesso riconoscono la Palestina ed è la prima volta, quindi questo viene interpretato in quel modo, e molti di questi leader come Petro o come Boric considerano che Sánchez sia stato un apripista per questa diciamo autonomia ritrovata dell'Europa progressista sui temi che riguardano l'ordine internazionale che non c'è e che va ricostruito. Quindi ecco, stanno più in realtà più che dando importanza alla notizia del riconoscimento della Palestina, per i giornali latinoamericani la notizia e come stanno cambiando le cose e come il blocco occidentale che finora è stato granitico comincia ad esserci delle differenze all'interno, e questo viene diciamo considerato come qualcosa di interessante.
Ecco Alfredo, l'ultima domanda che ti faccio, mancano due minuti alla pubblicità, domani l'ottantesima della assemblea generale dell'ONU, 80 anni fa chi ha pensato all'ONU sperava 80 anni dopo di avere un mondo di pace, invece siamo nel caos più totale.
Nazioni Unite nasce anche con gli strumenti per prevenire i conflitti o comunque per trovare una soluzione ai conflitti, e idealmente, ma anche nella pratica gli strumenti li aveva, quello cardine del Consiglio di Sicurezza. Poi in realtà, come sappiamo, il meccanismo che è stato che si è creato per dare il diritto di veto alle potenze vincitrici della Seconda Guerra Mondiale ha in qualche modo congelato quegli strumenti che prevedevano un appoggio corale della comunità internazionale per risolvere i problemi che portavano a conflitti bellici tra gli stati. Va recuperato quello, infatti dall'America Latina e soprattutto dal Brasile, Lula da molto tempo si punta fondamentalmente a sbloccare quegli strumenti multilaterali per la risoluzione del conflitto senza i quali, come sta capitando adesso, il mondo è in mano soltanto a chi ha più potenza di fuoco. Ecco, l'unico antidoto a questo mondo caotico e che ricorda molto l'Ottocento delle cannoniere è sbloccare quegli strumenti che erano stati già creati con delle riforme audaci, ma che in qualche modo dovrebbero più che altro andare a rimuovere quei ricordi di un passato, della Guerra Fredda, che è già finita da un bel pezzo.
Alfredo, grazie e a lunedì prossimo.
Grazie, buona giornata a tutti.
A Come Atlante, dedicata all'America Latina, torna lunedì prossimo. A tutti un caro saluto da Sciauchi. Buon proseguimento con i programmi di Radio Popolare.